Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici, fratelli e sorelle in ascolto di Radio Maria, buonasera. Ci sono state alcune difficoltà, ma spero che ora possiamo recuperare bene. Io vorrei salutare in particolare gli anziani, i malati, i carcerati e anche tanti giovani che so sono riuniti in preghiera e in veglia in preparazione del grande evento della canonizzazione. Domani, voi sapete bene che saranno proclamati santi il Papa Buono, Giovanni XXIII, e Giovanni Paolo II, il Papa che ci ha insegnato anche come si soffre e si sta sulla croce. È la Domenica in Albis, è la festa della Divina Misericordia, voluta proprio da Giovanni Paolo II, e nessuna anima abbia paura ad accostarsi a me, ha detto Gesù a Santa Faustina Kowalska, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. E allora questa prospettiva io vorrei proprio proporvi come tema questa sera, questo, nel cuore della Divina Misericordia. Mi pare che proprio alla vigilia di questa festa della Divina Misericordia, alla vigilia della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII, il Papa della Pace, il Papa che ci ha regalato il Concilio Vaticano II, questo tema nel cuore della Divina Misericordia sia quanto mai opportuno. Proprio nel terzo anno del suo pontificato, Giovanni Paolo II ci ha regalato la lettera enciclica Dives in Misericordia, sulla misericordia divina. Sapete che le encicliche prendono il nome dalle prime due parole del testo latino e in questo caso Dives in Misericordia è preso proprio dalle parole di San Paolo e comunque della lettera agli Efesini, che dice così: Dio ricco di misericordia. E per il grande amore con il quale ci ha amati, dice la lettera agli Efesini, da morti che eravamo ci ha fatti rivivere con Cristo. Ecco, rivivere cosa significa? Indubbiamente risorgere dal peccato, ma anche risorgere dalla morte, per cui Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo, ci ha fatti rivivere con Cristo. 8 giorni fa, come questa sera, io ho avuto il privilegio di portare la comunione a un santo sacerdote, Don Dorval Mescoli di Modena, e non avrei mai immaginato che sarebbe stato il suo viatico, perché la Divina Misericordia lo ha voluto nel suo abbraccio proprio il mattino di Pasqua, nella luce radiosa del risorto. Allora mi piace, accanto così a queste figure grandi che domani saranno proclamate sante, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, vedere anche Don Dorval. Lo immagino, perché era molto devoto di questi due papi, e allora lo immagino in loro compagnia. Don Dorval oltretutto era un grande simpaticone, che quando andavo a trovarlo da malato raccontava anche le barzellette, non si è mai pianto addosso. Voglio salutare in particolare la sorella Luisa, che lo ha assistito con grande amore e dedizione, e voglio mettere in questo abbraccio della Divina Misericordia anche tutti i vostri cari, quelli che ancora stanno soffrendo, quelli che sono sulla croce, e chiedere per tutti non solo il perdono dei peccati, che è il dono più grande, ma anche il conforto nel dolore, il conforto nella sofferenza, il sentirci che anche se non lo comprendiamo, noi siamo però dentro questo grande abbraccio della misericordia, perché Dio, dice la prima lettera di Pietro, nella sua grande misericordia ci ha rigenerati per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, conservata nei cieli per noi. Allora, proprio in questo abbraccio, sarà perché proprio in questa settimana di Pasqua, tre persone a me legate, anche il fratello di una mia consorella, Carlo, sono così passati da questo mondo al Padre, e mi piace pensare così tutti i nostri cari nel grande abbraccio del Padre, nell'abbraccio della Trinità misericordiosa. Dio, dice Giovanni nel prologo del Vangelo, Dio nessuno lo ha mai visto, ma l'unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. E allora, ecco, seguendo proprio la enciclica di Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, propongo anzitutto di vedere questo punto, incarnazione della misericordia. Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù, che è l'unigenito del Padre, ce lo ha rivelato. Come? Nella sua stessa umanità, attraverso il suo modo di vivere, attraverso le sue azioni e il suo insegnamento, e in modo eminente proprio attraverso la sua morte sulla croce, nella sua Pasqua di morte e di risurrezione. Gesù ci ha reso visibile nella sua carne l'invisibile Dio e la sua grande misericordia. Scrive Giovanni Paolo II, non solo Gesù parla della divina misericordia, ma egli stesso la incarna, la personifica. Gesù stesso è la misericordia. In Gesù Dio diventa particolarmente visibile quale Padre ricco di misericordia. E in questa stupenda enciclica, Dio ricco di misericordia, Dives vuol dire proprio ricco, magnanime nella misericordia, Giovanni Paolo II presenta anzitutto quello che potremmo chiamare l'annuncio programmatico della missione di Gesù. Luca, che è riconosciuto come l'evangelista della misericordia, il Vangelo secondo Luca, il Vangelo della misericordia, pone sulle labbra di Gesù, nella sinagoga di Nazaret, quindi dinanzi ai suoi compaesani, le parole del profeta Isaia. Gesù nella sinagoga di Nazaret, in giorno di sabato, prende il rotolo, gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, e lui legge questo: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Ecco, queste parole sono la prima dichiarazione messianica. Gesù si sente inviato ad annunciare la grazia, la misericordia, la salvezza, un anno di grazia del Signore, e soprattutto i poveri, i privi dei mezzi di sussistenza, ma anche coloro che sono privi della libertà, come gli oppressi, i carcerati. Dice: mi ha mandato a portare un lieto messaggio ai poveri e proclamare ai prigionieri la liberazione, per rimettere in libertà gli oppressi. Ecco come Gesù intende la misericordia, quasi come cifra programmatica del suo ministero. E così Gesù, come Messia, diventa un segno particolarmente leggibile di Dio, che è amore, del Padre, che è il Padre misericordioso. Quando gli inviati, i messi, inviati da Giovanni Battista, che era nel carcere, domandano a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Cosa risponde Gesù? Gesù risponde: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, I lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona notizia e poi conclude: è beato colui che non si scandalizza di me. Ecco, noi magari possiamo subito dire, ma noi non li vediamo questi segni, però noi ci crediamo. Crediamo che cosa? Crediamo che veramente in Gesù ci raggiunge il grande amore di Dio, e la bella notizia è precisamente che si apre per noi la vita eterna, i morti risuscitano. Questo lo crediamo per i nostri cari e lo crediamo anche per noi. Se Cristo non fosse risorto, dice Paolo, sarebbe vana la vostra fede. Ma se Cristo è risorto, allora vuol dire che i morti risuscitano e noi con Gesù. Soprattutto è lo stile di vita di Gesù a rivelare la grande misericordia di Dio. Non solo quello che Gesù ha detto, il suo insegnamento e come dimenticare le parabole di Gesù, la parabola del pastore che va in cerca della pecorella perduta, la parabola del padre che non solo attende, ma corre incontro al figlio, al prodigo, quel figlio che aveva dissipato tutti i beni ricevuti dal padre, l'eredità, e il padre gli corre incontro e gli cade al collo. Ecco, queste sono le parabole della misericordia, ma Gesù ci ha rivelato non solo con l'insegnamento, bensì con il suo stile di vita, con il suo modo di vivere. Direi che anzitutto Gesù, per come vive, ci parla dell'amore misericordioso del Padre. Quindi Gesù rivela Dio che è Padre, che è amore, anzitutto proprio nel suo modo di relazionarsi ai malati, ai poveri, ai peccatori. Pensate che di Gesù si diceva amic mangione beone, cioè che stava in bella compagnia e amico dei pubblicani e dei peccatori. Non aveva certo una bella nomea, una bella fama, ma proprio questo rivela l'amore misericordioso di Dio. Non i sani, dice Gesù, hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia voglio, non sacrificio. E questo è il Vangelo di Matteo a citare il profeta Osea sulla bocca di Gesù. Andate a imparare cosa significa misericordia voglio, non sacrificio. E Gesù sul monte delle Beatitudini ricorderà anche come il suo modo di vivere deve diventare criterio e forma di vita per i suoi discepoli. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Quindi Gesù diventa modello di un modo di vivere, anche di beatitudine, beati, felici i misericordiosi. E in questo modo, scrive Giovanni Paolo II nella enciclica che ho già citato, Dives in misericordia, in questo modo il messaggio messianico sulla misericordia conserva una particolare dimensione divino-umana. Cristo, divenendo l'incarnazione dell'amore che si manifesta con particolare forza nei riguardi dei sofferenti, degli infelici e dei peccatori, rende presente e rivela più pienamente il Padre, che è Dio ricco di misericordia. E allo stesso tempo, divenendo per gli uomini modello dell'amore misericordioso verso gli altri, Gesù proclama con i fatti, ancor più che con le parole, l'appello alla misericordia, che è una delle componenti essenziali dell'ethos del Vangelo, cioè l'etica del Vangelo ha strettamente a che fare con la misericordia. I misericordiosi troveranno misericordia. Non è una caratteristica soltanto del Nuovo Testamento, però, la misericordia. Già l'Antico Testamento presenta Dio come Dio di tenerezza e di misericordia. Perché non ho tempo per approfondire molto, in quanto voglio presentarvi un'altra pagina, però almeno uno squarcio su quella che è la relazione di Mosè con Dio. Sappiamo la preghiera appassionata di Mosè per il suo popolo, un popolo che con facilità si è fatto un vitello d'oro. È bastato che Mosè fosse assente 40 giorni sul monte Sinai che già il popolo si era allontanato dal Signore. E allora Dio era molto arrabbiato con questo popolo, no? E Mosè che intercede, e il Signore che però si rivela a Mosè nella sua profonda misericordia, e il Signore passò davanti a Mosè gridando, leggo dal libro dell'Esodo al capitolo 34, il Signore, Dio di tenerezza e misericordia, lento all'ira e ricco di grazia, che conserva grazia, misericordia per mille generazioni, sopporta la colpa e anche il peccato. Questo Dio ricco di misericordia, chesed in ebraico, che vuol dire una grazia che è più forte del peccato, un amore che è più potente del tradimento. E poi un'altra parola forte, rahamim, che rinvia al rechem, che è il grembo materno. E quindi questa parola che rivela, potremmo dire, il femminile di Dio, la tenerezza di Dio. Ti ho amato, dice Dio per bocca del profeta Geremia, ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Anche se i monti vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace. Bellissimo. Questo Dio pieno di tenerezza, che dirà al suo popolo, un popolo infedele, un popolo come del resto ciascuno di noi. Ciascuno di noi è peccatore, è in qualche modo infedele e degno in questo senso di non solo di rimprovero e di castigo, ma di più. Eppure Gesù ha preso su di sé le nostre colpe, le nostre malattie e infermità, e Dio ci riserva il nome che aveva riservato per il suo popolo, che anche se infedele considera sposa e chiama Ruhamam, cioè ben amata. A te sarà usata misericordia. E l'Apostolo Pietro applica proprio questo a tutto il popolo, a tutti i rigenerati. Voi, dice Pietro, un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ma ora siete i misericordiati, siete colei che ha ricevuto misericordia, la sposa misericordiata. E così ci sono tante pagine che descrivono questo legame con, potremmo dire, la misericordia che è il grembo materno di Dio. E quindi il legame più profondo, perché il legame originario, il vincolo originario del bambino alla mamma, ecco, Rechem è il grembo materno, quindi questa unità che lega la madre al bambino, e in Dio questo è la misericordia, quindi questa prontezza ad accogliere, a pazientare, a comprendere, a perdonare. Si dimentica forse una donna del suo bambino, dice Dio per bocca del profeta Isaia, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere, del suo seno, del suo grembo. Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Leggiamo questo nel profeta Isaia al capitolo 49. E questi testi erano particolarmente cari anche a Santa Teresa di Gesù bambino. E Don Dorval era parroco proprio nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù bambino e tante volte ha commentato questi passi, questa misericordia profonda del Signore, questo Dio che non solo è padre, ma è madre, una madre piena di bontà, di misericordia. È bello veramente pensare a questa dimensione della, non solo della bontà, ma della tenerezza. Anche Papa Francesco non si stanca di ricordarci questa dimensione della misericordia, della compassione, addirittura della tenerezza. Pensate che in un salmo si dice: tu sei, o Dio, la mia misericordia. E quante volte anche nei salmi preghiamo proprio la misericordia. Penso che tutti voi ricorderete il salmo che chiamiamo il Miserere di Davide, dopo il suo peccato di adulterio con Bezzabea, ma di più, di omicidio, perché fa uccidere Uria, l'ittita, il marito di Bezzabea, e poi però compone questo meraviglioso salmo di pentimento che inizia: pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. E il salmista invita anche a lodare, a benedire, a cantare: celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia, pensate, eterna, da sempre e per sempre. Dica Israele, eterna è la sua misericordia. Dica la casa di Aronne, cioè la casa sacerdotale, eterna è la sua misericordia. Dicano quelli che temono il Signore, eterna è la sua misericordia. E cosa dice Maria, quella che salutiamo come la regina della misericordia? Cosa dice Maria nel suo Magnificat? Di generazione in generazione la sua misericordia. Quindi questo grembo materno di Dio, questo legame profondissimo, questa tenerezza infinita è da sempre e per sempre, eterna, di generazione in generazione, la sua misericordia. Papa Giovanni Paolo II, in questa stupenda enciclica Dives in misericordia, Dio ricco di misericordia, si sofferma sulla parabola del Padre misericordioso. Le parabole che Luca raccoglie al capitolo 15 del suo Vangelo sono chiamate proprio le parabole della misericordia. E ho pensato però che questa parabola è abbastanza nota a voi, ci siamo soffermati altre volte. Vorrei allora regalarvi un'altra pagina. Neppure io ti condanno. La faremo dopo lo stacco musicale. È tratta dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Un breve stacco musicale.
Venuto da molto lontano.
Allora, carissimi, questa sera un po' di trambusto, comunque vi risaluto ancora tanto, buonasera davvero a tutti, anche a voi che ora magari vi mettete in sintonia sulle onde della nostra cara Radio Maria. Stiamo entrando nel cuore della Divina Misericordia e allora propongo in questa seconda parte della nostra trasmissione di sostare in forma contemplativa su il capitolo 8, la prima parte, i primi 11 versetti del Vangelo di Giovanni. Neppure io ti condanno, Gesù e l'adultera. È una pagina toccante, moltissimo, e una perla del Vangelo, anche se dal punto di vista della critica testuale è assai travagliata e controversa, perché questa pagina manca nei codici più antichi del quarto Vangelo, del Vangelo di Giovanni, e la maggior parte dei testimoni la colloca nel posto dove noi la troviamo, tra il capitolo 7 e la seconda parte del capitolo 8, mentre altri manoscritti attribuiscono questo racconto al Vangelo di Luca. Del resto, noi abbiamo appena detto che il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia, e quindi non meraviglia anche questa attribuzione proprio al Vangelo di Luca. I primi due versetti di questo brano svolgono una funzione introduttiva. Ascoltiamo. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Dunque Gesù si trova nel contesto dell'area del Tempio, nel cortile del Tempio, ed è lì per insegnare. Il popolo è attratto da questo singolare maestro che è Gesù, che rivela la divina misericordia e dimostra di conoscere perfettamente le scritture senza aver studiato. Infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7 la gente si meraviglia proprio: ma come conosci così bene le scritture? Dove ha studiato? Perché non ha frequentato dei rabbini particolari. Eppure Gesù comunica la freschezza dell'amore di Dio, e la sua interpretazione della legge non si appella all'insegnamento di un autorevole rabbino, ma piuttosto all'intimo rapporto che Gesù ha con il Padre. Lo dice chiaramente al capitolo 7 del Vangelo di Giovanni: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. E Gesù non delude il popolo affamato della parola di Dio. Sedette e si mise ad insegnare loro. Ed è in questo contesto di insegnamento che si colloca l'episodio della donna sorpresa in adulterio. Possiamo articolare questo brano, questa pericope dell'adultera, in tre scene che sono strettamente collegate tra di loro. Prima scena, gli accusatori e l'adultera. Sentiamo. Allora gli scribi e i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ora vi propongo la seconda scena, Gesù e gli accusatori. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei?» E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, cioè gli accusatori, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Ed ecco la terza scena, soltanto Gesù e la donna. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». Troppo bello questo brano, veramente ci dipinge al vivo la divina misericordia. E allora restiamoci su, facciamo una lezione più approfondita di questo testo. Anzitutto entriamo nella prima scena, che si apre con un gesto sprezzante: la peccatrice messa alla gogna, questa donna messa in mezzo. È un gesto che dice fisicamente proprio tutto il disprezzo, messa lì in mezzo alla gogna, con il dito puntato contro di lei. Ma attenti, qui questo essere messa in mezzo può avere anche un'altra dimensione, una valenza giudiziale, perché negli Atti degli Apostoli questa stessa espressione indica il processo di Pietro e Giovanni, che furono condotti davanti al Sinedrio e posti nel mezzo. Stiamo proprio leggendo nei Vangeli, gli atti degli Apostoli in questi giorni di Pasqua, e abbiamo sentito di Pietro e di Giovanni condotti davanti al Sinedrio. Bene, questo essere posti nel mezzo significa posti sotto processo, però nel caso di questa donna adultera il processo è del tutto illegittimo e anche fuori luogo, perché Gesù si è recato nel Tempio per insegnare e non per giudicare, mentre gli accusatori della donna si appellano proprio a ciò che ordina Mosè nella legge e quindi vorrebbero che Gesù facesse il giudice. Però loro dicono: Maestro, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. E tuttavia questi accusatori sanno benissimo che nessuno di loro ha il potere di applicare questa legge di Mosè. Perché? Beh, pensate un po', quando Pilato dice ai sacerdoti che chiedono la morte di Gesù: prendetelo voi a Gesù e giudicatelo secondo la vostra legge, vi ricordate cosa hanno risposto? Lo troviamo al capitolo 18 di Giovanni. Dicono: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Allora, se dicono così, questo valeva anche nei confronti dell'adultera. Non potevano affatto applicare la legge, non avevano il potere. E quindi la prima ingiustizia del processo che vogliono intentare a questa donna è proprio disporre di qualcosa di cui non si ha la facoltà. La seconda ingiustizia è legata alla parzialità del giudizio. Perché? Ma perché questi scribi e farisei si appellano alla legge, alla Torah, ma la loro interpretazione della legge è del tutto arbitraria e anche parziale, perché se noi andiamo a prendere la Sacra Scrittura, il libro del Levitico che loro citano, questi accusatori della donna, se noi prendiamo la legge di Mosè non dice mica quello che loro stanno dicendo a Gesù, perché nel libro del Levitico è scritto: se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Però la legge prevede la condanna di entrambi gli adulteri, in primis l'uomo, infatti dice l'adultero, mentre qui non si fa parola dell'adultero. Come mai? Se, come affermano gli accusatori della donna, cioè gli scribi, i farisei, allora questa donna, dicono, è stata trovata in flagrante adulterio, ma se era in flagrante adulterio, perché il compagno di lei non viene condotto in processo? Loro della legge ricordano soltanto mezza verità. La loro interpretazione è accecata dal disprezzo di donne come questa. Che ingiustizia! E poi c'è una domanda insidiosa posta a Gesù: tu che ne dici? Non interessa mica cosa Gesù pensa, il tutto è costruito ad arte per incastrarlo e poterlo accusare. Se Gesù propone clemenza, allora si pone contro la legge di Mosè. Se invece approva la condanna, contraddice la sua stessa predicazione, perché Gesù predicava la misericordia. E quindi sia in un caso che nell'altro loro avranno il pretesto di accusarlo. Ed ecco quindi cosa fa Gesù, cosa fa in questo contesto. Gesù avrebbe potuto rispondere vigliacchi, avrebbe potuto subito dire: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Lo dice, ma non subito. Guardiamo un po' più attentamente come si comporta Gesù. Gesù non incomincia a parlare, Gesù sta anzitutto in silenzio. La risposta di Gesù è tessuta anzitutto di silenzio e di gesti simbolici che comprendono tre elementi. Gesù si china per terra, scrive con il dito per terra e quindi si rialza. e questi gesti li ripete due volte. Anche il movimento è duplice, si china e si rialza. Chinarsi vuol dire che è seduto sui talloni, secondo la tipica posizione orientale, e a questo chinarsi corrisponde rialzarsi in posizione eretta. Ma sapete che dietro questo duplice movimento noi possiamo leggere tutto il mistero del Verbo incarnato, perché in questo chinarsi c'è l'abbassamento, l'incarnazione, Dio che scende, che si abbassa, che si china. E poi nel innalzarsi, nel rialzarsi, c'è l'innalzamento del Cristo sulla croce, da dove attira tutti a sé. Quindi gesti e parole sono strettamente collegati, e dopo aver scritto per terra la prima volta Gesù si rialza, e solo dopo essersi chinato e aver scritto dice: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. E dopo non aspetta nessuna risposta, si china nuovamente. E che cosa accade nella terza scena? La terza scena capovolge la situazione, perché mentre Gesù si china anche per terra a scrivere, questi dobbiamo immaginarci la scena. Gli accusatori continuano a dire: maestro, che ne dici, che ne dici? Cioè, non gli davano tregua. L'evangelista dice che insistevano nell'interrogarlo. Gesù è chino e scrive col dito per terra, ma loro insistono. E siccome la domanda era: tu che ne dici? Avranno insistito proprio nel porre questa domanda: che ne dici? Va condannata come la legge di Mosè richiede? Va lapidata? Tu che ne dici? Allora, la terza scena capovolge la situazione, perché questi accusatori che non smettevano di interrogare alla fine se ne vanno in silenzio, cominciando dai più anziani, mentre la donna che in tutte, nella prima scena, nella seconda, la donna è rimasta in silenzio. Chi ha chiesto qualcosa alla donna? Nessuno. Nessuno ha detto, ha voluto sentire se aveva qualcosa da dire. Non interessa neppure la sua storia. E quindi la prima domanda la pone proprio Gesù. Alla fine, nessuno ti ha condannata? Vedete, Gesù, rivolgendosi alla donna, le restituisce dignità e dimensione personale proprio mediante la parola. E mentre gli accusatori se ne vanno spontaneamente in silenzio, Gesù rimane da solo con la donna. Dice Sant'Agostino, rimasero in due, la miseria e la misericordia. La miseria e la misericordia. Quella donna ci rappresenta, eh? Quella donna siamo ciascuno di noi, ed è lo stesso popolo di Dio, la stessa Chiesa. Mi colpisce il fatto che è messa in mezzo, come un mero oggetto. Nessuno è interessato alla persona di questa donna, neanche alla sua storia. La versione dei fatti non interessa, non gli è mai data la parola, non viene mai interrogata, solo Gesù alla fine. E diciamo che, a ben vedere, al centro di questo processo non c'è propriamente neppure lei, la donna, l'adultera, ma c'è Gesù. Colui che si vuole accusare è proprio Gesù, è proprio lui che dice: io non giudico nessuno, qui viene provocato affinché giudichi, tu che ne dici? Lui che aveva detto io non giudico nessuno, e infatti alla fine Gesù proprio dice: neppure io ti condanno. Gesù non è venuto per condannare, Gesù è venuto per rivelarci l'amore misericordioso, sconfinato, la grande misericordia del Padre. C'è un'altra dimensione che vorrei sottolineare prima di darvi la parola. E questa strategia di un Gesù che non parla subito, ma tace, come a dire, qua occorre cambiare modo di vedere, qua bisogna cambiare punto di vista, perciò il maestro non entra in dibattito, ma usa un'altra strategia, tace, sta in silenzio e lascia che a parlare siano anzitutto i gesti, proprio nella loro fisicità, si china e scrive col dito per terra. Il silenzio di Gesù, da un lato, può esprimere disagio di fronte a questo modo di ragionare, di giudicare, di relazionarsi alla donna, e dall'altro è anche un creare spazio di distanza, un modo per invitare a riflettere, un Gesù che prende distanza dalla interpretazione farisaica della legge e che affida la propria interpretazione della legge a un altro linguaggio. Questo scrivere col dito per terra, sapete quante interpretazioni, cosa avrà scritto Gesù per terra? Qualcuno dice i peccati di quegli uomini, ma certo, ma non lo sappiamo, non sappiamo. Vorrei ricordarvi però che la terra evoca la fragilità di cui siamo impastati. Cosa dice la Genesi quando parla della creazione dell'essere umano? Dice che Dio creò l'essere umano, l'uomo, con polvere del suolo. Allora Gesù scrive sulla terra con il dito, come le tavole della legge, secondo la tradizione giudaica, anche secondo il libro dell'Esodo, furono scritte dal dito di Dio. Quindi l'immagine del dito evoca chiaramente l'autorità divina. Le tavole della legge furono scritte col dito di Dio. E Gesù aveva anche detto, se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Dunque, dalla legge di Mosè, che è stata scritta sulla pietra, con il dito di Dio, alla terra su cui scrive Gesù, la terra della umana fragilità che Gesù ha assunto quando si è incarnato. Gesù è diventato fragile come ciascuno di noi e Gesù allora scrive sulla terra una nuova umanità, scrive una nuova interpretazione della legge. Gesù scrive, potremmo dire, sulla terra una realtà che è la misericordia. Gesù, chinato, scrive una nuova umanità. E mi sembra proprio bello questo, perché vedete, in una lettura simbolica, la figura dell'adultera rivela l'adulterio del popolo di Dio, l'infedeltà anche della Chiesa, perché nella Bibbia l'adulterio è metafora della idolatria. Papa Francesco ci ricorda che il più grande idolo è proprio il denaro, Mammona. E anche Padre Cantalamessa il Venerdì Santo ha detto con voce potente questa idolatria del denaro, e allora questo è un peccato che accompagna il popolo infedele al suo sposo, alla relazione dell'alleanza. Il profeta Osea pone sulla bocca di Dio parole molto forti che hanno il tono di una contesa giudiziaria. Israele, il popolo di Dio, è una sposa infedele e Dio però non si rassegna al divorzio. Il suo amore è più forte del tradimento, la sua tenerezza trasforma il popolo adultero in una nuova fidanzata, in una sposa fedele. Dice il profeta Osea, ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza. La Chiesa commette adulterio nei confronti del Cristo, suo sposo, quando si vende ai potenti e abbraccia la logica del mondo, quando intreccia alleanze che non sono quelle dell'amore, ma quelle piuttosto della vanagloria. Paolo VI, un grande papa, papa che ha portato avanti il concilio voluto da Giovanni XXIII, bene, già Paolo VI denunciò con un grido angoscioso che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Quindi la figura dell'adultera è una icona sempre attuale di una fedeltà mancata, di una relazione tradita, anzitutto nei confronti dell'unico Dio e sposo dell'umanità. E Dio però non si stanca di purificare il suo popolo, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma piuttosto che il peccatore, ciascuno di noi, si converta e viva. E dunque ecco questo sguardo di Gesù, uno sguardo luminoso sulla fragilità. Se la legge è stata scritta su tavole di pietra, allora ormai la legge del perdono, della misericordia è addirittura scritta nel cuore, nella nostra stessa umanità. Notate anche un altro aspetto. Mosè prima sale sul Sinai e poi scende con le due tavole della legge, mentre Gesù prima si china per terra e poi si alza. Quindi all'incontrario. Mosè prima sale sul Sinai, lì riceve la legge, le due tavole della legge, e poi scende. E Gesù, anche Gesù, per due volte fa il movimento, ma prima si china e poi si alza. E con questi due gesti contrari, chinarsi e drizzarsi, mima, per così dire, cioè rappresenta lo stesso suo abbassamento dal cielo sulla terra e poi il suo innalzarsi dove? Sulla croce, per riconciliare con Dio l'umanità, la nostra personale umanità, prigioniera del peccato, della colpa. E poi il fatto che Gesù si ponga così chino sulla terra ci insegna anche che la legge va interpretata non contro l'uomo, ma a favore dell'uomo, a servizio della guarigione e della vita, e cioè ai piedi dell'umana fragilità. Vedetevela la scena, tutti sono in piedi, gli accusatori sono in piedi, anche la donna adultera è in piedi, la posero in mezzo, in piedi. Chi è chinato? Solo Gesù, l'innocente. Gli accusatori sono in piedi, la donna è messa in mezzo ma in piedi. Ai piedi, chino, è Gesù, l'innocente. E lui è chinato sulla fragilità a dire che la legge va interpretata ai piedi dell'umana fragilità. E occorre esercitarci a vedere l'essere umano come lo vede Dio, impastato di terrena fragilità, ma sempre e comunque oggetto del suo tenero amore, della sua profonda compassione. Ecco, la compassione di Dio. Lo sguardo di Gesù sull'adultera è diametralmente opposto a quello degli scribi e dei farisei, non solo quelli di allora, ma anche quelli di adesso, perché anche noi abbiamo uno sguardo duro, farisaico, verso gli altri, alle volte anche proprio verso di noi. E Gesù invece, prima ancora del peccato, vede la dignità ferita, vede la fragilità, una creatura peccatrice ma pur sempre amata eternamente da Dio. E lo sguardo luminoso di Gesù è lo sguardo misericordioso di Dio che ricrea l'umanità, accende la speranza. Ebbene, è da questo sguardo che la Chiesa deve lasciarsi illuminare, dallo sguardo del Cristo che muove sempre dal basso, dai piedi degli accusatori e anche dai piedi della peccatrice. E allora, ecco, dalla giustizia alla misericordia, oltre e di più. Chi vive in situazione di peccato, prima ancora di essere corretto, chiede di essere amato. Noi non abbiamo semplicemente bisogno di essere corretti, di essere rimessi sulla strada giusta. Abbiamo bisogno anzitutto di essere compresi, di essere amati. E Gesù si è lasciato ferire da questo bisogno di amore, come testimonia anche, l'abbiamo già meditato, l'incontro stupendo con la Samaritana. Gesù si è fatto prossimo dei peccatori. Lo ricordavo in apertura di questa nostra puntata, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E allora vuol dire che Gesù, quando diceva questo, si sentiva come medico, inviato ai malati, cioè ai peccatori. Per Gesù i peccatori sono dei malati che hanno bisogno del medico e lui è venuto per questo. E pensiamo come Levi Matteo si è sentito guardato in profondità, compreso, e come Pietro, dopo il suo tradimento, dopo aver rinnegato Gesù, dice Luca, Gesù voltatosi guardò Pietro. Pietro si è sentito toccato fino in fondo dallo sguardo misericordioso di Gesù, è uscito fuori, pianse amaramente. Vedete, non è solo l'insegnamento, ma il modo di vivere di Gesù, la prassi di Gesù, che indica una giustizia più grande, un oltre, che si dispiega nella prospettiva sempre aperta della misericordia. Se Mosè, quando sale sul monte Sinai, sente Dio che dice il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà, quanto più noi dovremmo sentire queste parole da un Gesù che non solo si è chinato, ma è salito sulla croce e nelle sue ultime parole rivela tutta la misericordia. Oggi, dice al ladrone che si rivolge a lui, oggi con me in paradiso. Non solo mi ricorderò di te alla fine, ma oggi con me in paradiso. Misericordia voglio, non sacrificio. La misericordia, dice, l'incontro del cuore con la miseria. Misericordia, cuore. Il cuore stesso di Dio, le sue viscere di compassione. Ecco, avevo detto nel cuore della divina misericordia. E proprio in questa prospettiva Gesù propone una giustizia più grande, che superi quella degli scribi e dei farisei, una giustizia nella linea del compimento profetico delle scritture. Avete inteso, dice Gesù nel discorso della montagna, avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla con sguardo impuro ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. E dunque Gesù collega il sesto comandamento con il nono, che proibisce l'adulterio del cuore. E Papa Giovanni Paolo II aveva dedicato una bellissima catechesi a questo, non solo evitare il male visibile, ma anche quello che contamina il cuore, che uccide la bellezza e la verità della relazione, la purezza del cuore. Sulla polvere della terra Gesù scrive la sua interpretazione nuova della legge, una creazione rigenerata dall'amore misericordioso. E quando tutti gli accusatori hanno lasciato la scena e lui è solo con la donna, che cosa resta? Che cosa resta? L'intimità di Dio con la sua creatura. Restano gli sguardi che Gesù e la donna si rivolgono e sono sguardi di tenerezza, sguardo di perdono, sguardo di liberazione e di pace, perché lo sguardo e la parola di Gesù dischiudono un'alba nuova. rischiudono veramente speranza. Nessuno ti ha condannata? Nessuno. Sulla scena, dice Sant'Agostino, rimasero in due, la misera e la misericordia, bellissimo. Relicti sunt duo, misera et misericordia. La donna è ancora lì, in mezzo. In mezzo a che, se non ci sono più? Potremmo dire, beh, perché è come la cerchia che noi possiamo immaginare, ma vedete, in mezzo perché la legge era ancora in piedi e quindi è Gesù che la toglie da quel mezzo con la sua parola di liberazione. Lei era sempre lì in mezzo come peccatrice, non perché se ne sono andati gli accusatori, lei smette di essere peccatrice. E in questo senso l'Evangelista la ritrae ancora in mezzo, cioè tra la legge che la condanna e Gesù. Solo Gesù può pronunciare l'assoluzione definitiva, solo Lui può ridare dignità e speranza alla sua vita. E proprio questo fa Gesù, proprio questo. Neppure io ti condanno. Quindi l'ultima parola è quella di Gesù che scioglie il peccato e apre un nuovo cammino. Va, ed ora in poi non peccare più. Ecco, per la legge tu sei peccatrice, nessuno ti ha accusata, ma per sé, non perché non ti hanno accusata e se ne sono andati, tu smetti di essere peccatrice. Chi ti assolve sono io. Io potrei condannarti, ma neppure io ti condanno, e allora non condannarti neanche tu, non condannarti neppure tu, ma va, va in pace. Lo sguardo di tenerezza e di perdono, lo sguardo misericordioso di Gesù, dischiude un'alba nuova. Grazie, buona festa della Divina Misericordia. Adesso se lo desiderate, io sono qui in ascolto delle vostre domande. Grazie.
E ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via, vola e va dovunque soffia il vento.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, sono Rosy e chiamo da Catania. Io
buonasera Rosy.
Buonasera, ho ascoltato attentamente quello che lei ha detto e mi ha veramente arricchito tutto quello che stasera lei ha esposto. Volevo
Grazie.
Fare una considerazione a proposito dell'essenza della Divina Misericordia.
Sì.
Io ho fatto esperienza personale sulla Divina Misericordia. Grazie a una cosa, alla fiducia che io ho dato a Dio, a Gesù, mi sono affidata in un momento difficile della mia vita, che a volte ognuno di noi o con una malattia o con altri problemi può avere, ma quando tu ti affidi veramente al Signore, è vero, Gesù ti offre contento quando tu chiedi, e se riesci a chiedere con un cuore proprio aperto verso di Lui, il Signore ti esaudisce. La mia esperienza è stata questa. Con la fiducia che io ho dato a Gesù, misericordioso, il Signore mi ha donato la pace, mi ha dato cioè, l'anima che confida nella misericordia è la più felice, perché
certo.
È Gesù che si è preso cura di me, si è preso cura di me, della mia famiglia, di tutto. Questo lo voglio dire proprio con tutto il cuore a tutte le persone che a volte si scoraggiano. Non perdete la fiducia, perché proprio nei momenti più difficili Gesù ce l'abbiamo accanto, è Lui che si prende cura di noi.
Grazie Rosy, grazie, grazie. Sottoscrivo questo appello ricordando proprio le parole che Gesù ha detto a Santa Faustina: nessuna anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Riprende quello che Dio stesso aveva detto per bocca del profeta Isaia. Grazie Rosy. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sono Marcello, parlo dalla provincia di Treviso.
Buonasera, Marcello, vero?
Sì, sì, sì.
Buonasera,
volevo
Marcello.
Volevo fare presente quando sì. Ho ascoltato lei che diceva che Gesù scriveva per terra.
Sì.
Devo far presente che la Maria Valtorta, cioè la scena è descritta molto bene.
Sì.
E Maria Valtorta legge quello che scrive Gesù, ma non perché sbirci lei, probabilmente perché Gesù le permetteva di farlo.
Sì.
Praticamente quello che scriveva era che ogni persona che faceva una domanda a Gesù, Gesù scriveva sulla sabbia un epiteto che fotografava quella persona, perché Gesù sapeva leggere nell'anima.
E certo.
Quindi, per esempio, questo bugiardo, quello che parlava in quel momento, scriveva bugiardo. O altre cose, secondo quello che, secondo la persona che parlava. Ecco, volevo...
Grazie, Marcello. Grazie, Marcello. L'evangelista per sé non dice appunto cosa Gesù abbia scritto con il suo dito. E gli esegeti, gli studiosi, gli interpreti della scrittura hanno riempito questo silenzio con molte congetture, perciò anche questo è... Questo che lei mi ha detto è una delle congetture. I padri della Chiesa hanno proposto al riguardo un testo del profeta Geremia che dice così: quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere. E questa è parola di Dio in Geremia 17. Quindi, quanti si allontanano da te? Tutti ci siamo allontanati. Saranno scritti nella polvere. E se Gesù allora, se come tu mi dici, in questa rivelazione privata la Valtorta scrive bugiardo, ladro, assassino, adultero, sono le nostre condizioni di peccatori, quanti si allontanano da te saranno scritti sulla polvere. Coincide perfettamente con questa parola di Dio per bocca del profeta Geremia. Grazie. E allora volevo dire, Marcello, tutto questo non viene altro a dirci che è un appello alla conversione, perché gli stessi accusatori sono infedeli e quando noi accusiamo gli altri dovremo proprio batterci il petto, mea culpa. Vediamo spesso la pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave che c'è nell'occhio nostro, come sempre nostro Signore ci ricorda. Grazie Marcello, grazie di questa bella annotazione.
Pronto? Sono Elena, buonasera.
Sì?
Ascolti,
buonasera.
Io ho sentito la sua catechesi che mi sembra veramente bella sulla Divina Misericordia, che c'è la festa nuova, ma perché penso che il senso della vita sia proprio scoprirsi infinitamente amati da Dio. Poi,
ma non ho capito, mi può dire il suo nome per favore?
Lelio mi chiamo.
Ah, Lelio,
buonasera. Le vicende della vita possono creare delle nebbie su questo sentirsi infinitamente amato da Dio. Tra l'altro Padre Pio, Madre Teresa avevano questa oscurità, no? Allora ecco, a me ha aiutato molto anche lo studio di Santa Gemma Galgani, che io adoro,
sì.
Ho letto tantissimi libri, la trovo molto edificante, perché il disprezzo del mondo l'aveva avvicinata all'amore di Dio, proprio l'annientamento del mondo, dei vizi, dei peccati, l'aveva proprio avvicinata tantissimo all'amore di Dio, quindi ecco, diciamo che il metodo del Signore è diverso, quindi non dobbiamo giudicare esteriormente, però ecco, questo sentirsi infinitamente amato da Dio lo collegava alla Divina Misericordia, come spiega spesso anche Padre Livio, che adoro, tra l'altro, perché dice proprio che occorre la fiducia come condizione e anche la preghiera perseverante. E poi, ecco, la mia domanda era questa: se questi santi, anche Rita d'Acacia, Santa Monica, Agostino, avevano proprio conosciuto, sborsando tanta sofferenza, la Divina Misericordia, Faustina Kowalska, e poi avevano messo in atto questa cosa, ecco, come inserirla nella vita pratica, che è un mondo a volte che non va tanto d'accordo con la preghiera, è difficile comunicare al mondo la preghiera, no? E come, quindi come poter vivere praticamente, come vuole una mamma, la Divina Misericordia nel mondo, nelle cose materiali, se poi quello che conta è andare in paradiso, quindi si va attraverso la preghiera, anche intensa e perseverante, credo. L'ascolto per radio, Sorena, grazie.
Grazie. Beh, la preghiera è fondamentale, ma i salmi e il Padre Nostro ci insegnano questa misericordia. Gesù ci insegna nel Padre nostro, perdona noi come noi perdoniamo ai nostri debitori. Dunque perdona noi i nostri debiti, i nostri peccati come noi perdoniamo. Quindi Gesù non solo ci insegna ad aver fiducia nella Divina Misericordia, ma a imparare dalla Divina Misericordia, ad essere noi stessi misericordiosi. E poi relativamente alla preghiera direi la Madonna Maria è la madre della misericordia, è madre della Divina Misericordia perché come madre di Dio, ma direi che Giovanni Paolo II nella Dives in Misericordia lo scrive molto bene, Maria è colei che in modo particolare ha sperimentato la misericordia e al tempo stesso ha reso testimonianza della Divina Misericordia sotto la croce. Ebbene, come ci insegna a pregare Maria? Con il Magnificat. Maria ci dice di generazione in generazione si estende la sua misericordia e poi si è ricordato della sua misericordia. Quindi questa madre della misericordia, preghiamola, diciamo tutti i giorni ai Vespri il Magnificat. Facciamo di questa preghiera il canto della Divina Misericordia. L'anima mia magnifica il Signore, di generazione in generazione la sua misericordia. Perciò di generazione in generazione, anche sulla nostra generazione, dobbiamo imparare a guardare i nostri fratelli, le nostre sorelle e il mondo contemporaneo con lo sguardo stesso di Dio, con la sua grande misericordia. Grazie, non so se c'è qualche altra domanda o se dobbiamo concludere.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, sono Augusto da Bologna.
Buonasera Augusto.
Intanto io sono d'accordo sulla Valtorta perché la leggo anch'io e mi sembra perfettamente in linea con quello che è stato detto. Poi
sì.
Volevo fare una considerazione. Allora,
sì.
Gesù nell'episodio, appena alla fine, non condanna l'adultera, ma non è che la perdona, perché io non riesco a trovare sui Vangeli una frase di perdono, trovo una frase di non condanna, e lui dice non neppure io ti condanno, perché noi sappiamo che per avere il perdono bisogna pentirsi e nel Vangelo non c'è scritto che l'adultera si pente e chiede perdono, quindi cioè,
che cosa vuol dire con questo?
No,
più chiaro di così.
No, un momento. No, voglio dire che in televisione, nei discorsi che sento fare, eccetera, eccetera, ho sentito dire spesso e volentieri Gesù ha perdonato l'adultera. Capisci cosa voglio dire? È il concetto che forse non è proprio corretto in quelli che ascoltano. Lei ha detto benissimo, però c'è della gente che dice, beh, tanto il Signore ha perdonato l'adultera, ma un momento. Capisci cosa voglio dire? Voglio dire come? Cioè, è una considerazione, vuole sapere anche.
Ecco, il brano è stupendo, non c'è bisogno qui di questa sottigliezza, perché a Gesù hanno portato questa donna perché la condannasse, cioè qual era la domanda rivolta a Gesù? Tu che ne dici? Cioè tu la condanni? E la risposta è in base a questa domanda, neppure io ti condanno. Vai in pace. Allora quando Gesù le dice vai in pace, è questa la pace, è proprio l'abbraccio misericordioso. Vai in pace, d'ora in poi non peccare più. È quello che ci viene detto quando anche ci confessiamo. Cos'è la misericordia del Signore? È anche un aprire la possibilità di un cammino nuovo, questo vai in pace, ti riconsegno alla tua libertà e alla tua capacità di poter iniziare un nuovo modo di vivere. Già era stata umiliata, messa in mezzo, dunque questo sguardo di Gesù, puro, limpido, che restituisce la donna a se stessa e le dice non peccare più, quindi la piena fiducia che può iniziare una vita nuova. Questo è il miracolo della misericordia, il rigenerarci a vita nuova, nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. Non solo uno sguardo luminoso sulla fragilità, ma uno sguardo che ricrea. Come Dio ha creato, abbiamo detto, l'essere umano dalla polvere, così il Signore Gesù riscrive e ci ricrea dalla polvere della nostra fragilità. Vai, comincia una nuova vita. Grazie, grazie. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, sono Mauro da Rimini.
Buonasera Mauro.
Buonasera, senta, le volevo chiedere, fino adesso la domenica dopo Pasqua è sempre stata chiamata domenica in Albis. Ecco, non ho capito, due domande volevo fare.
Sì.
Non ho capito esattamente se da ora in poi verrà chiamata la
Divina Misericordia.
Divina Misericordia. Sì, la festa della Divina Misericordia. Mm-hmm. E poi volevo chiedere sì, un'altra cosa che chiederò più un'altra cosa che chiederò più avanti, magari.
Ecco, va bene, questa, perché mi dicono di chiudere. Allora, intanto le rispondo a questa. Domenica in Albis, perché Albis è bianco, perché le persone che erano battezzate il Sabato Santo, quindi i neobattezzati, per una settimana portavano la veste bianca, e questa veste bianca, le stole bianche, venivano deposte, riconsegnate l'ottava di Pasqua, quindi la domenica in Albis, dove si riconsegnavano queste veste bianche, pensate, per 8 giorni vestiti di bianco, il colore della risurrezione. La festa della Divina Misericordia, istituita da Giovanni Paolo II, non toglie il significato di questa domenica in Albis, ma aggiunge questa dimensione della Divina Misericordia. I testi della liturgia restano questi, e oltretutto fortemente battesimali, presi dalla prima lettera di Pietro, che dice: come bimbi appena nati desiderate il latte spuro spirituale. Quindi bimbi appena nati sono i battezzati, e per 8 giorni hanno portato questa veste bianca, e proprio il battesimo è una grande esperienza della misericordia. Voi che un tempo non avevate fatto questa esperienza, dice Pietro, ora siete i misericordiati, coloro che hanno fatto diretta esperienza della misericordia. Allora, domenica in Albis, cioè ottava di Pasqua, anticamente venivano deposte queste veste bianche, e ora festa, solennità della Divina Misericordia. Grazie, buona festa, con la grande gioia della proclamazione della santità di Papa Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Buona festa in comunione proprio di preghiera, di santità nel cuore della Divina Misericordia. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.